Il seguente sermone è una predicazione del pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org.
Qual è la differenza fra un olocausto e le altre offerte? Sono diverse. Non è lo studio stasera, ma vi dico, perché non ho in mente di andare avanti mercoledì sempre con i tipi. Però vi dico solo per la vostra conoscenza. Gli olocausti erano i sacrifici con sangue. Allora, quali erano? Cosa serviva il sangue, simbolicamente, come tipo? Per quale scopo bisognava spargere sangue? Espiazione del peccato. Se tu vuoi avvicinarti a Dio, prima cosa per poter fare un gradino verso Dio è che i tuoi peccati siano espiati. Allora, uno, prima di quello, cerca Dio e Dio apre gli occhi, il cuore e capisce che è ostacolato dai suoi peccati. Ma ancora non è più vicino a Dio, si sta informando. Ma quello che succede è che arriva appunto di capire il suo peccato, serve il peccato. Poi c'erano oblazioni che erano offerte senza sangue, che dimostravano e dovevano essere le primizie, e quindi rappresentavano che una volta che siamo espiati, quanto di noi appartiene a Dio. Quanto di un credente, così dice tanti brani, mi viene in mente 1 Corinzi 6, fra l'altro anche 1 Pietro dice, siamo stati acquistati a caro prezzo, quindi glorificate Dio con i vostri corpi, questo 1 Corinzi 6, e in 1 Pietro non siamo stati salvati con ma con il prezioso sangue di Cristo. Quindi Dio, quello che ha redento, ha acquistato. Quindi appartengono a chi? A Dio. Ma non è una cosa brutta, è una cosa meravigliosa. Perché se non appartengo a Dio, appartengo al peccato. Non sono libero. Sono schiavo del peccato, o possesso, grazie a Dio, di Dio. Perciò, dopo che ho passato il sacrificio, l'olocausto, dovevo dare offerte che rappresentavano la mia vita, tutto quello che sono. Per ricordarci, così dice Romani 12, dopo aver spiegato la salvezza per mezzo del sacrificio di Gesù, espiazione, in Romani 1 fino all'11, poi Romani 12, 1 così dice, no, quello è 8, e 12, 1. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, in vivente. Che stupendo di poter avere da offrire a Dio, perché siamo stati comprati e redenti. Quello non è lo studio, ma una piccola cosa che il Signore mi sta cibando. Dico, ma quante cose sto scoprendo nei libri Esodo, Levitico, adesso ho iniziato Levitico. Meraviglie. Allora, per stasera voglio spiegare un altro tipo. Ho saltato alcuni passi in Esodo 30 e vogliamo guardare Esodo 31. L'inizio di Esodo 31. Ricordiamo dove che si trova Mosè in questo momento? Dove si trova Mosè in questi capitoli, veramente 26, 27, 28, 29, 30, 31? Dove si trova Mosè? In cima del monte Sinai, con chi? Con Dio. Un'esperienza che nessun altro ha mai avuto. Isaia ha avuto una visione di Dio sul suo trono, ma non è stato lì a lasciare Dio conversare con lui. Paolo ha avuto una, non sa se era in corpo o fuori corpo, è stato rapito in cielo, ma non era un'esperienza così. Mosè ha avuto questa esperienza in cima con Dio, 40 giorni e notte senza mangiare o bere, che umanamente farebbe morire una persona, il bere assolutamente, ma non è morto perché era nella presenza di Dio. E Dio cosa stava spiegando a Mosè? Cosa stava spiegando a Mosè lì sopra, in cima, tutto quel tempo? Aveva dato la legge, giusto, aveva dato la legge, molto dettagliatamente, e poi stava descrivendo a lui. Tabernacolo, ha detto, attenzione di farlo esattamente come il modello che ti ho mostrato sulla monte. Perché ha fatto vedere lui un modello, perché il tabernacolo terreno era un tipo del tabernacolo in cielo, che non è stato fatto dal mano d'uomo, ma il vero tabernacolo in cui Gesù è entrato. Allora, Dio aveva spiegato a lui tutti i dettagli del tabernacolo, l'altare, la conca di rame, tutto quanto, i paramenti dei sacerdoti, come consacrare i sacerdoti, i vari sacrifici che servivano, tutto. Allora, dopo aver spiegato cosa doveva costruire, in questo brano spiega chi avrebbe fatto l'opera. Prima ha spiegato esattamente come doveva essere costruito, oggi spiega chi dovrà eseguire il lavoro. Leggiamo da capitolo 31, dal versetto 1 ad 11. Il Signore parlò ancora a Mosè dicendo, vedi, io ho chiamato per nome Bezalel, figlio di Uri, figlio di Cur, della tribù di Giuda. L'ho riempito dello Spirito di Dio per dargli sapienza, intelligenza e conoscenza per ogni sorta di lavori, per concepire opere di arte, per lavorare l'oro, l'argento e il rame, per incidere pietre da incastonare, per scolpire il legno, per eseguire ogni sorta di lavori. Ed ecco, li ho dato per aiutante Oholiab, figlio di Azamac, della tribù di Dan. Ho messo sapienza nella mente di tutti gli uomini abili, perché possono fare tutto quello che ti ho ordinato. La tenda di convegno, l'arca per la testimonianza, il propiziatorio che dovrà essere sopra, esservi sopra, tutti gli arredi della tenda, la tavola, i suoi utensili, il candelabro di oro puro e tutti i suoi utensili, l'altare dell'incenso, l'altare degli olocausti e tutti i suoi utensili, la conca e la sua base, i paramenti per le cerimonie, i paramenti sacri per il sacerdote Aaroni, i paramenti dei suoi figli per esercitare il sacerdozio, l'olio dell'unzione, l'incenso aromatico per il luogo santo. Faranno tutto conformemente a quello che ho ordinato. Quindi, una spiegazione molto chiara. Buonasera. Esodo 31, primi 11 versetti. Esodo 31. Allora, in questo brano vediamo come Dio stesso ha provveduto i mezzi per permettere a Mosè di ubbidire alle istruzioni che aveva dato Mosè su come costruire il tabernacolo. Dio ha dato gli ordini e Dio ha provveduto i mezzi. Ricordiamo che Mosè era istruito in tutta la sapienza degli egiziani. Ricordate in Atti, Stefano, quando era davanti ai giudei, prima che lo avevano lapidato, primo martirio, disse in Atti 7:22, Mosè fu istruito in tutta la sapienza degli egiziani. Ma come mai Mosè era istruito in tutta la sapienza degli egiziani, che erano la nazione più avanzata dell'epoca? Dove era cresciuto Mosè? Nel palazzo reale del faraone. E divenne potente in parole e opere, e pur essendo un cervellone con una stragrande cultura, e egiziani erano stupendi nell'architettura, quello che hanno costruito, non è stato lasciato a Mosè nulla, nessun dettaglio poteva decidere lui. Doveva fare come Dio aveva detto tutto, perché il tabernacolo apparteneva a Dio. E così Dio ha spiegato come voleva che fosse fatto. Spetta a Dio anche a scegliere non solo come fare quello che riguarda la sua opera, ma chi deve fare quello che riguarda la sua opera. Gli uomini che Dio ha scelto per questa opera erano soprattutto Bezalel, delle tribù di Giuda, e Oholiab, delle tribù di Dan, e poi altri uomini che erano aiutanti. Questi uomini, leggiamo, va bene, c'erano questi uomini, attenzione, questi uomini erano tipi di Gesù Cristo. E leggendo e capendo più di loro mi ha lasciato meravigliato di tutto quello che Gesù ha fatto per la casa di Dio, perché il tabernacolo era la casa di Dio sulla terra, simbolicamente. Ma qual è la casa di Dio sulla terra adesso? Noi siamo stati formati a fare una casa, noi siamo pietre viventi, vedremo in avanti quello. Allora, questi uomini sono un tipo di Cristo, perché Cristo è venuto per fare l'opera di Dio. In Ebrei 10, Gesù parlando di sé, dice: allora ho detto, è Gesù che parla, ecco, vengo nel rotolo del libro è scritto di me per fare, oh Dio, per fare la tua volontà. Tu hai stabilito la tua volontà, la tua opera, ed io sono venuto sulla terra per fare questa volontà. Solo Gesù è capace a fare la casa di Dio. Infatti questi uomini erano tipi di Gesù. E ogni dettaglio rende chiaro questo fatto. Prego che in questo studio lo Spirito Santo ci aprirà gli occhi a riconoscere ancora di più Gesù, quello che ha fatto. Allora, versetto 1 ancora, fino a 5. Il Signore parlò ancora a Mosè dicendo: vedi, io ho chiamato per nome Bezalel, figlio di Uri, figlio di Cur, della tribù di Giuda, l'ho riempito dello Spirito di Dio per dargli sapienza, intelligenza e conoscenza per ogni suo lavoro e per concepire opere di arte, per lavorare l'oro, l'argento e i rami, per incidere pietre ad incastonare, per scolpire il legno, per eseguire ogni sorta di lavoro. Fermo. Il lavoro che ha fatto è stato oltre quello che un uomo sarebbe capace. Il più bravo artigiano nel mondo non potrebbe fare quello che ha fatto lui, perché è stato guidato dallo Spirito Santo di Dio. Cioè, questi uomini avevano da Dio non una capacità speciale, avevano lo Spirito Santo dentro che dirigeva le loro menti e le loro mani. Noto tre cose. Dio ha chiamato l'operaio. Dio ha reso capace l'operaio. E Dio dà l'incarico che vuole lui, dà gli ordini all'operaio. Chiama l'uomo che vuole, rende capace quell'uomo e gli spiega cosa deve fare. Questi uomini in questo sono tipi di Cristo. Già i loro nomi, conoscete che in ebraico ogni nome ha un significato? Cioè, ormai si direbbe che in italiano è uguale, ma io non so quale sia il significato del mio nome, e immagino che anche tutti voi, forse chi sì, chi no, ma se lo sappiamo è una curiosità. Invece in ebraico i nomi avevano un significato molto importante. Allora, qui ci sono, questi nomi sono proprio parole in ebraico. Noi non pensiamo ai nostri nomi come parole, ma sono, delle volte hanno proprio un senso, no? E invece lì proprio un senso che loro si rendevano conto. Allora, Bezalel, qualcuno conosce qual è la parola El in ebraico? Dio, Dio. Bezalel vuol dire, un nome stupendo, vuol dire nell'ombra di Dio. Oppure si potrebbe tradurlo anche sotto la protezione di Dio. Allora, questo concetto, poi vado avanti, poi andiamo a dettaglio. Fu il figlio di Uri, figlio di Cur, che vorrebbe dire figlio di Uri e nipote di Cur. Allora, Uri è la parola ebraica per luce. Sul pettorale dei sacerdoti portavano l'Urim, che è la plurale, il plurale di Uri. Luce nel plurale. Interessante questo, vedremo più di questo. Cur vuol dire libero, liberalmente. Fu della tribù di Giuda, e la parola Giuda ha un significato, come ogni parola ebraico, adorazione. Questi sono tutti ombre della persona, dell'opera di Gesù Cristo, come vedremo. Allora, Bezalel vuol dire ombre di Dio, sotto la protezione di Dio. Tante volte nella Bibbia troviamo l'uso del concetto di stare all'ombra di Dio come il luogo di protezione, come il luogo di intima comunione con Dio. Alcuni brani, Salmo 17,8, abbi cura di me come la pupilla dell'occhio, nascondimi all'ombra delle tue ali. Salmo 57,1, abbi pietà di me, oh Dio, abbi pietà di me, perché l'anima mia cerca rifugio in te e all'ombra delle tue ali io mi rifugio, perché finché sia passato il pericolo, all'ombra delle ali tue mi rifugio. Poi Salmo 63,7, tu sei stato il mio aiuto, io esulto all'ombra delle tue ali. Questo concetto dell'ombra, sotto le ombre, quale animale? Ci fa pensare a quale animale, chiaramente. Sotto l'ombra delle ali.
la chioccia
che protegge i pulcini allargando le ali per, e loro corrono sotto. Chi abita dove ci sono galline avrà visto questo, è una cosa non raro. Entra un gatto, un cane dentro il cortile e corrono sotto le ali del madre per protezione o del padre. Allora, il concetto dell'ombra di Dio rappresenta un luogo di intimità, di stare intimamente con Dio. Spiegando oggi per telefono ho spiegato, non è una questione di dottrina, ma di un rapporto personale con il creatore dell'universo. Che possiamo noi capire questo? Non seguiamo una religione, non seguiamo delle regole. E la salvezza è un rapporto, perché è stato tolto l'ostacolo, non solo peccato, un rapporto intimo con il creatore di tutto. Chi è stato così vicino a Dio nel seno del Padre? Giovanni 1,18, conosciamo, nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Gesù Cristo è sempre stato nel seno del Padre, tranne quando? Quando non era nel seno del Padre, quando è stato lontano dal Padre, non durante il tempo sulla terra, ma sulla croce, quando dovevo gridare, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Per pagare il peccato doveva essere separato dal Padre, con il quale era sempre nel seno del Padre, in quell'intimo rapporto sotto l'ombra delle ali. Questo fatto, questo è il significato del nome Bezalel. Poi figlio di Uri, figlio di luce, la luce del Signore. Questo è anche un tipo di Gesù, che è figlio del Dio, che leggiamo in primo Giovanni, Dio è luce e in lui non ci sono tenebre. E Bezalel era figlio di luce, un tipo chiaro di Gesù che è figlio della luce di Dio. Gesù, essendo figlio di Dio, manifesta la luce di Dio agli uomini. Come conosciamo noi Dio? Noi uomini, come conosciamo Dio? Per mezzo di Gesù, nel volto di Gesù. Poi, quanto della luce di Dio si può vedere in Gesù? Cosa dice in Ebrei 1,3? Parlando di Gesù e di Dio Padre, egli, Gesù, che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza. In greco queste parole vogliono dire la piena manifestazione della luce di Dio, non una parte, ma tutta. In Giovanni 9 leggiamo che mentre Gesù camminava sulla terra era la luce del mondo. Quando Gesù ritornerà, sarà nella luce della sua gloria. Quindi il fatto è che questo Bezalel era il figlio di Uri, figlio di luce, è un altro chiaro tipo di Gesù. Ed io voglio ringraziare Dio proprio adesso, che io ero nelle tenebre, vivevo nelle tenebre, e Dio mi ha aperto gli occhi, mi ha fatto vedere la luce in Cristo. E se tu hai Cristo Gesù, anche tu eri nelle tenebre e Dio ti ha fatto arrivare nella luce. E poi era figlio di Cur, in ebraico si dice figlio di, parlando dei antenati. Cur probabilmente era suo nonno, e Cur vuol dire libero, un altro tipo di Gesù, perché come ha, in che modo ha svolto il lavoro della redenzione Gesù? Forzatamente o liberalmente? Ha fatto per dovere, perché il padre lo costringeva, o ha fatto perché era la sua volontà, la sua gioia di compiere la volontà del Padre? Ho già letto in Ebrei 10:9, Gesù dice, ecco, vengo per fare la tua volontà. Grazie a Dio, voleva salvarci. È venuto alla terra per fare la volontà di Dio, e tutto quello che ha fatto di cuore, liberalmente. Fu chiamato dal Padre, fu mandato dal Padre, ma quello che ha fatto di libera volontà. Quindi è figlio della libertà, libero in quello che ha fatto per noi. Quando leggiamo di Cristo, se tu hai Gesù Cristo come il tuo Salvatore, non leggerlo mai come una cosa storica. Io, che sono straniero, leggo di Garibaldi e dico, oh, bene, ma per me non ha fatto niente. Magari un italiano, sì, ma insieme ai Mazzini, sai, abbiamo lo Stato a causa di loro, benissimo, ma per te personalmente ha fatto ben poco. Invece se tu hai Gesù Cristo, tutto quello che ha fatto è per te. E bisogna appropriarsi personalmente dell'opera di Cristo. Poi, Besael era un tipo di Cristo in quanto era dal tribù di Giuda. Gesù era del tribù di Giuda. Giuda era il tribù reale. Quando Israele si spostava nel deserto, ricordate che dovevano spostarsi, la colonna si alzava, cominciava a spostarsi, loro dovevano seguire, poi fermava, e finché era fermata la colonna dovevano restare loro. Dovevano dare in un certo ordine, mica che andava come massa, andavano tribù per tribù, stabilito da Dio. E qual era il tribù che andava per primo, davanti a tutti? Giuda. Giuda, davanti a tutti. E poi la parola vuol dire adorazione, veramente vuol dire precisamente gridare adorazione a Dio. Esclamare, proclamare adorazione, un grande grido di gioia e di adorazione a Dio. Quindi vediamo lo spirito con cui, con quale spirito Gesù ha compiuto la sua opera di redenzione, che era un'opera bella o brutta? Era un'opera di grande onore o molto umiliante? Era un'opera in cui veniva apprezzato da tutti o disprezzato? Com'era l'opera della redenzione che ha fatto per noi? Era un'opera bella o brutta? Bruttissima. È stato onorato o disprezzato? Ha sofferto, è stato umiliato fino alla morte. Eppure ha fatto con grida di gioia, esultando. Infatti dice in Salmo 40 che è Gesù che parla tramite il salmista: Dio mio, io prendo piacere nel fare la tua volontà, e la tua legge, quello che ha stabilito per lui da fare, è dentro il mio cuore. Gesù trovava piacere, trovava gioia nel compiere l'opera che Dio, il Padre, gli aveva dato, anche quando è stato odiato e rifiutato dagli uomini. In Luca 10, verso la fine, diceva: in quella stessa ora Gesù, mosso dallo Spirito Santo, esultò e disse: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelato ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Lui esultò e glorificava Dio per come Dio stava facendo le cose. Esultava nonostante la sofferenza. Tu esulti nella tua sofferenza o guardi alla sofferenza?
Perché? Perché?
Come se la sofferenza fosse una cosa ingiusta o sbagliata, che Dio avesse dimenticato di curarti. Così dice Paolo ai Filippesi, mi pare Filippesi. Poi disse, ovvero in Atti, quando ripassava le chiese, che dobbiamo entrare nel regno di Dio tramite, ricordate? Tribolazioni. E poi dice, secondo Timoteo, tutti quelli che vogliono vivere piamente, santamente, saranno perseguitati. La sofferenza è il crogiolo con cui Dio purifica la nostra fede. Secondo Pietro, la nostra fede, che vale molto più di loro, eppure è provata col fuoco. Quindi la sofferenza sono gli strumenti, le sofferenze e gli strumenti che Dio usa per purificarci, per renderci conformati all'immagine di Cristo. Possiamo anche noi esultare in mezzo alle sofferenze se ricordiamo che Dio non sta sbagliando. Tornando al tipo, Besalel, notiamo in che senso era capace portare avanti questo lavoro così importante. Anche qui è un tipo di Gesù Cristo, quindi voglio leggere di nuovo i primi versetti. Il Signore parlò ancora a Mosè dicendo: vedi, io ho chiamato per nome Besalel, figlio di Uri, figlio di Cur, della tribù di Giuda. L'ho riempito dello Spirito di Dio per dargli sapienza, intelligenza e conoscenza per ogni sorta di lavori, per concepire opere di arte, per lavorare l'oro, l'argento e il rame. Dio ha riempito Besalel con suo Spirito, per renderlo capace a compiere l'opera che Dio aveva dato a lui da compiere. Solamente per mezzo dello Spirito di Dio l'uomo può compiere l'opera di Dio. E questo è un tipo di quello che Dio ha fatto in Cristo. In Isaia 11, se volete guardate questo, Isaia 11, i primi versetti. Leggiamo Isaia 11 da 1 a 4. Chiederò a Diego di leggere alta voce da 1 a 4, parlando chiaramente di una profezia di Gesù, e notiamo come sarà capace a fare quello che farà.
Poi un ramo uscirà dal tronco di Isai e un rampollo spunterà dalle sue radici. Lo spirito del Signore riposerà su di lui, spirito di saggezza e di intelligenza, spirito di consiglio e di forza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Respirerà come profumo il timore del Signore. Non giudicherà dall'apparenza, non darà sentenze stando al sentito dire, ma giudicherà i poveri con giustizia, pronuncerà sentenze eque per gli umili del paese, colpirà il paese con la verga della sua bocca e con il soffio delle sue labbra farà morire l'empio.
Okay. Cosa riposerà, re riposato, su Gesù Cristo quando è venuto alla terra? Lì in versetto 2. Lo Spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di forza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. E quindi Gesù ha compiuto, essendo l'uomo perfetto, era già Dio, è diventato l'uomo perfetto, è stato riempito dallo Spirito Santo per compiere la sua opera, ed è così che ha compiuto la sua opera. Quale opera ha fatto Gesù sulla terra? Lo so, abbiamo già detto, ma dobbiamo ricordare. È venuto per salvare noi. È venuto per salvarci. Ben poco importa tutti i problemi e le difficoltà della vita. Le persone che hanno vissuto in 1742 fino a 1800, quanto importano a loro oggi i problemi che hanno avuto in quei 60 anni? E se Cristo non ritorna prima, in 2350, se uno dicendo, e le persone che hanno vissuto intorno al 2000-2005, quanti importano a loro oggi i loro problemi? La risposta sarà uguale. Quelli che sono nel tormento pensano a quanto sono stati testardi e stolti di non aver accolto Gesù, e quelli che sono nella gioia non si ricorderanno nemmeno di quello che adesso chiamiamo problemi. Gesù è venuto per salvarci eternamente. Voglio notare un altro dettaglio del brano. Loro dovevano lavorare quali materiali? Quali materiali? Dice, lavoreranno oro, l'argento e il rame. Oro, argento e rame. Allora ricordiamo il significato biblico di questi tre metalli. Oro rappresenta la gloria divina di Dio. Solamente uno pieno dello Spirito di Dio, di sapienza e conoscenza di Dio, poteva essere in grado di lavorare con oro per opere di Dio. Perché lavorare l'oro vuol dire manifestare. Cosa facevano con quest'oro? Loro lo mettevano un po' in tutto. I vestiti, i parimenti dei sacerdoti, era stoffa che in mezzo a tutti i fili di lino era infilato fili di oro. Hanno battuto l'oro fino a fare i fili. E hanno fatto tutto, era letteralmente una cosa di oro insieme a stoffa. Per una cosa. C'era oro dappertutto, questo era una cosa incredibile da vedere. Quindi non era una cosa umana, era una cosa che rappresentava la gloria divina di Dio. E nessun uomo poteva toccare le cose che riguardavano Dio. Allora un tipo di Cristo era l'unico permesso di toccare queste cose. Giovanni, il Vangelo di Giovanni parla di Gesù che è venuto per glorificare Dio, manifestare la gloria di Dio. Quello che Bezalel ha fatto manifestando la gloria di Dio tramite loro, che era un tipo, Gesù ha fatto letteralmente. Gesù dice alla fine del ministero, la notte che fu arrestato, Giovanni 17,4, parlando al Padre nella preghiera, io ti ho glorificato avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. Ti ho glorificato. Gesù aveva compiuto l'opera, pieno di Spirito Santo, e così aveva glorificato Dio sulla terra. Poi spiega alcuni aspetti dell'opera che aveva fatto. Vi leggo tre brani, Giovanni 17, 6, 8 e 12. io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dato dal mondo. Ho manifestato il tuo nome a loro, ha fatto conoscere Dio. Poiché la parola che tu mi hai date, le ho date a loro. Ha dato le parole di Dio agli uomini che Dio aveva scelto. Poi, mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati, li ho anche custoditi. Quindi ha manifestato Dio agli eletti di Dio, ha dato a loro la parola di Dio e ha custodito loro. E noi ci entriamo fra quelle persone adesso, come c'erano quelli all'epoca di Gesù. Questo era l'opera di Dio in Gesù e poi ha compiuto la redenzione. Se tu sei un figlio di Dio, allora tu fai parte dell'opera di Gesù Cristo. Gesù ha manifestato la gloria di Dio anche a te e così ha lavorato con oro nella tua vita. Tornando al tipo, gli operai dovevano anche lavorare in argento. L'argento rappresenta, ricordate, la redenzione. Chi fu qualificato a lavorare con l'argento? Solamente colui che è venuto dal seno di Padre, il Figlio della Luce. Rendiamoci conto che l'opera della redenzione era più grande di un'altra opera. L'opera della redenzione era più grande di un'altra grande opera di Dio. Allora io, parlando con uno che non conosce niente di Dio, parlo della opera meno grande della redenzione prima. E poi arriverò alla redenzione. Qual è questa prima opera che era molto più piccola di quest'opera? La creazione. Perché la creazione Dio ha iniziato con nulla, non ha dovuto andare contro nessun suo attributo, ma nella redenzione doveva soddisfare la sua giustizia e la sua santità che era stato offeso dal peccato. E doveva creare un mezzo per mantenere la sua santità, la sua giustizia nel dover punire il peccato che era contro lui stesso. E allo stesso tempo mostrare misericordia e amore e poter perdonare. L'opera della redenzione è immensamente più grande dell'opera della creazione. L'opera della creazione durerà per l'eterno? No, tutta la creazione che ha fatto la prima volta sarà distrutta. Ci saranno nuove creazioni, ma l'opera della redenzione durerà per l'eternità. Quindi è l'opera più grande di Dio, compiuto completamente in Gesù Cristo. Gesù anche ha avuto una parte immensa nella creazione della terra. Allora, la redenzione era un lavoro totalmente impossibile per coloro chi sono che dovevano essere redenti. Potevano gli uomini redimere loro stessi? Salmo 49, 7 dice: nessun uomo può riscattare il fratello, né pagare a Dio il prezzo del suo riscatto. Il riscatto dell'anima sua è troppo alto e il denaro sarà sempre insufficiente, come anche le buone opere, come ogni altra cosa. Il prezzo del riscatto della redenzione è veramente troppo alto. Nessun prezzo potrebbe mai bastare tranne il sangue di Gesù Cristo come sacrificio. Agnello senza difetto e senza macchia. L'argento usato nel tabernacolo era un tipo della nostra redenzione. E vediamo il frutto dell'antitipo, compiuto da Cristo in Apocalisse 5. Essi in cielo cantavano un cantico nuovo, dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli. A chi stanno cantando? Tu sei degno a prendere il libro, aprirne i sigilli. Stanno cantando a Gesù. Perché tu sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazioni. E allora, il lavoro in oro era perché Gesù manifestava la gloria di Dio. Il lavoro in argento era un tipo del fatto che Gesù ha compiuto la redenzione del popolo di Dio. Un dettaglio da un altro studio. Da dove veniva l'argento per il tabernacolo? Come? Sì, ma... No, rame. L'argento veniva da che cosa? Quale moneta? mezzo siclo, che era quanto di ger? 10 ger, che rappresentavano che cosa? La responsabilità dell'uomo, che l'uomo non poteva pagare, doveva pagare il vero Cristo. E queste monete, il prezzo del riscatto fatto al tempo del censimento, furono fondate per costruire che cosa? Le basi per i pali che ritenevano su il tabernacolo stesso. Il tabernacolo fu costruito sulle basi della redenzione, simboli, quello che era tipo della redenzione. Così la redenzione, il ricordo era sempre davanti a Dio nel luogo santissimo. E Gesù in cielo sta sempre a destra al Padre, e quale segno c'è della redenzione? Sul suo corpo, lui sta fisicamente in cielo, corpo glorificato, e pur avendo un corpo glorificato, ha i segni della croce, mani, piedi, fianco, per ricordare sempre il Padre della redenzione pagata una volta per sempre. E se tu sei in Cristo, quel pagamento vale per te e per me. Quindi, adesso arriviamo al rame. Lavoravano oro, argento, gloria di Dio, redenzione e rame, che rappresenta il giudizio sull'uomo. Ricordate che Gesù camminava in mezzo alle 7 chiese con piedi di bronzo, di rame, giudicando le chiese. È sempre il giudizio. Nessun uomo poteva portare il peso del rame, del giudizio, tranne Cristo. E quindi, come tipo di Cristo, questi uomini lavoravano il rame, perché rappresentavano Cristo. Salmo 89, tu parlasti loro in visione al tuo diletto e dicesti, ho portato aiuto a un prode, ho innalzato un eletto fra il popolo, parlando di Gesù, che nessun uomo aveva la forza di subire l'ira di Dio. Gesù sì, poteva subire l'ira di Dio per un mondo di peccatori. Quindi, come tipo, il fatto che l'operaio lavorava anche il rame parla del fatto che il nostro Redentore Gesù Cristo, che pur essendo Redentore, è stato anche colui punito per il peccato, fu fatto peccato al posto dei peccatori. Dio ha fatto lui che conosceva il peccato, è diventato peccato affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. È diventato legalmente quello che noi siamo realmente. Lui è diventato legalmente quello che noi siamo realmente, che sarebbe un peccatore. Noi siamo peccatori realmente. Lui non è peccatore, ma legalmente è diventato peccato. Non ha mai peccato, ma ha preso su di sé il peccato di coloro che ha salvato. Dice in Galati 3:3 che lui è diventato maledizione per noi. Questo rappresenta il rame. Allora, ricordate in Giovanni 3 che diceva che come il serpente, Mosè innalzò il serpente nel deserto e che tutti quelli che guardavano quel serpente furono salvati. Di che cosa fu fatto quel serpente? Rame. Quello era un simbolo del giudizio che le persone dovevano subire per aver peccato, e i serpenti mordevano loro. E allora quelli che guardavano con fede a quello che subiva il giudizio al loro posto furono salvati. Gesù doveva essere innalzato come il serpente nel deserto. E a che punto nell'antitipo l'adempimento fu completato, quest'opera di subire il giudizio? Quando Gesù sulla croce gridò, ricordate quella parola? È compiuto. E ricordate cosa vuol dire? Era un termine che riguardava un debito, e quando tu fai l'ultima rata del mutuo e loro dicono stampato, adesso togliamo la... è saldato, è pagato in pieno, è compiuto, è chinato il capo, resi lo spirito. Gesù ha dato la sua vita per pagare la condanna, ha completato l'opera di rame sulla croce. Allora c'era un'altra cosa che dovevano fare oltre a lavorare oro, argento e rame: dovevano incidere delle pietre. Per il tabernacolo si trattava di pietre preziose che dovevano far parte di che cosa? Dove venivano messe queste pietre? E incidevano che cosa sopra queste pietre? Incidevano, c'erano 12 pietre. dovevano essere messi sui pettorali del sacerdote, sommo sacerdote, che entrava nel luogo santissimo. E questi, cos'era scritto su queste 12 pietre? I nomi dei 12 tribù. Quindi lui entrava nella presenza di Dio rappresentando i 12 tribù, il popolo di Dio. E cosa leggiamo parlando di noi, di pietre, in 1 Pietro 2, 5? Anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, la vera casa di Dio. Allora, noi siamo pietre viventi e Cristo ha portato i nostri nomi sul suo petto quando è entrato nella presenza di Dio per offrirsi come sacrificio per i peccati di tutti quelli scritti sul suo petto. Chiaramente non è scritto fisicamente, ma è tutto un tipo di quello che ha fatto Cristo. Poi un altro dettaglio in versetto 3, parlando di Bezalel, l'ho riempito dello Spirito di Dio per dargli sapienza, intelligenza e conoscenza per ogni sorta di lavoro. Per ogni sorta di lavoro. Sono elencati alcuni qui, ma c'erano tanti altri dettagli. E questo uomo, più che genio, aveva lo Spirito Santo per essere in grado di fare più cose di qualunque artigiano. E quale altro lavoro ha fatto Gesù Cristo, fra l'altro? Efesini 2:10 parla di un'opera di Gesù. Conoscete bene quel versetto? Conoscete Efesini 2:8-9? Ricordate? Quello conoscete. Siamo stati salvati per opere? Cosa dice? Efesini 2:8-9, quello è un versetto chiave per quando parla con la gente che pensano che possiamo meritare la salvezza. E se non conoscete quella memoria, potremo per mercoledì prossimo imparare quello a memoria. Efesini 9, guardate. Efesini 2, cosa ho detto? Efesini 2:8-9. Poi 10 contiene una parte importante. Infatti, per tante le vostre buone opere che siete condannate. Invece la salvezza? Allora, leggiamo Adriano 8:9 e poi notiamo un'opera, un'altra opera di Gesù Cristo in 10. Adriano?
Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le buone opere che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo.
Allora lì in versetto 10 noi siamo un'opera di Cristo, siamo stati creati in Gesù Cristo per fare le buone opere, ma l'opera è di Dio in Cristo, noi siamo opere di Cristo. Allora, voglio notare quattro aspetti dell'opera di Bezalel. Prima servivano tanti tipi per rappresentare Gesù Cristo. Gesù è il costruttore della casa di Dio. Allora c'era Bezalel, c'era Oliab e c'erano tutti gli altri uomini, perché non bastava mica un tipo. Dio dice in versetto 6, ed ecco, li ho dato per aiutanti Oliab, figlio di Aziamac, della tribù di Dan. Ho messo sapienza nella mente di tutti gli uomini abili, perché possono fare tutto quello che ho ordinato. Nessun tipo da solo potrebbe mai rappresentare in modo adeguato Gesù Cristo, uomo Dio. Perciò c'erano tanti pregi. Ma non vediamo anche questo nella creazione? Non è che alcuni aspetti della creazione mostrano la potenza di Dio? Una grande cascata, la forza del sole, vedi, un tipo della potenza di Dio. Altri aspetti ci aiutano a vedere la sapienza di Dio, la costruzione, le api che hanno costruito i loro aviari con questo disegno che usano dentro gli aerei di caccia, perché hanno scoperto che è la struttura più efficace di energia, di forza, con meno peso. E non possono migliorare. Gli scienziati studiano i vari pesci delfini per capire come far andare meglio sommergibile e navi, perché hanno detto che hanno una dinamica sotto l'acqua, come gli uccelli, nell'aria, incredibile, come gli insetti. Vediamo la sapienza di Dio in tanti tipi della creazione. Vediamo la fedeltà di Dio. È possibile calcolare a che secondo si leverà il sole fra 1000 anni o 1000 anni fa, a che minuto si è elevato? È strapossibile, ci sono tabelle che dicono proprio quello, perché Dio è fedele. Vediamo questo nella creazione. vediamo la sua misericordia. Così dice nell'Antico Testamento che anche gli animali nel mezzo del deserto gridano a Dio e lui provvede cibo o acqua per loro. Allora, nello stesso modo che servono tanti tipi della creazione per mostrare Dio, servono tanti tipi di Cristo. Abbiamo menzionato Abele, Noè, Moè, Mosè, Arone, Davide, Boaz e tanti altri, come Bezalel e Oholiab. Sono tanti uomini, tutti i tipi di Cristo, perché Cristo è così incredibile che nessun tipo basterebbe. Poi, seconda cosa che noto, Cristo dimora con noi, perché Dio è con noi. In versetto 6 dice, ecco, li ho dati per aiutanti Oholiab, figlio di Ahisamac. Allora, Oholiab vuol dire, in ebraico, la tenda del Padre. Giovanni 1,14, la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi. Ha abitato. Questa parola in greco vuol dire letteralmente dimorava in una tenda fra di noi. E questo Oholiab vuol dire la tenda del Padre, quindi in mezzo a noi. Nell'Antico Testamento dove dimorava Dio simbolicamente? Nel tabernacolo. E quando Gesù camminava sulla terra, Dio tabernacolava, usando il verbo, dimorava con gli uomini nella persona di Gesù. E come sarà cielo? Cosa sarà cielo? In Apocalisse 21. E Dio sarà con loro. E loro saranno con Dio. Cosa dice Gesù in Giovanni 14, quando Filippo dice, mostraci il Padre. Chi ha visto me, ha visto il Padre. Quindi, in Cristo Dio dimora con noi. E Oholiab era un figlio di Ahisamac, che vuol dire fratello che sostiene. Probabilmente riferisce a livello immediato al fatto che sosteneva Bezalel. Però è anche utile capire che Cristo, pur essendo Dio, non si vergogna di chiamarci fratelli. E ci sostiene. Ebrei 2,11, bellissimo brano. Se tu ti fermi a meditare su quello che dice questo brano, i tuoi problemi spariscono. Perché pur rimanendo dice, ma che mi importa? Che mi importa? E quello che dice Ebrei 2,11, sia colui che santifica, sia quelli che sono santificati, provengono tutti da uno, per questo Gesù, egli, non si vergogna di chiamarli fratelli. Io ero ribelle, nemico di Dio, sotto giudizio, sotto la condanna eterna. E per mezzo di questa opera di redenzione, Dio mi ha salvato, mi ha preso dal regno delle tenebre, mi ha portato, trasportato nel regno del suo amato figlio. E adesso Gesù mi chiama fratello. E questo va a dire fratelli, plurale, per tutti quelli che sono figli di Dio. Quanto possono essere gravi i miei problemi sulla terra? Essendo figli di Dio, eternamente fratello di Gesù, i problemi passano, non questo rapporto. Chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio, che è nei cieli, mi è fratello e sorella e madre. Gesù, c'è fuori tua madre e i tuoi fratelli. Chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio. Poi in Giovanni 6 fu chiesto, allora qual è la volontà che possiamo farlo? E lui dice... Quali sono le opere, la volontà, le opere che dobbiamo compiere? E dice, credere in colui che Dio ha mandato. Questa è l'opera, per essere figlio di Dio, fratello di Gesù Cristo. Allora, tornando a Oholiab, che era del tribù di Dan, sapete chi era Dan? Quando marciavano, chi andava per primo? E chi andava per ultimo? Dan. Per ultimo, Dan. Allora, in questo simbolo cosa vediamo? Un tipo di Israele fu rappresentato dal primo all'inizio, tutti erano compresi. Gesù, la sua opera, copriva tutto il popolo di Dio, non una parte. Lui è morto per quanti di quello che Dio salverà? Per tutti, perché non c'è altra salvezza. Il nome Dan vuol dire giudice. E cosa è successo nel tabernacolo che ha costruito questo uomo? Cosa è successo? Il peccato fu giudicato simbolicamente nei sacrifici, giusto? Gli animali dovevano morire, le persone dovevano portare un vitello e dovevano mettere la mano sulla testa, e mentre loro avevano la mano sulla testa, i sacerdoti scozzavano, prendevano il sangue e spruzzava sulla persona, sull'altare, per identificare la persona con il sacrificio, perché è lui che doveva morire per i suoi peccati. Quindi il peccato fu giudicato nel tabernacolo, simbolicamente. E Gesù era il vero agnello di Dio che fu giudicato per il peccato. Versetto 6 dice una quarta cosa. Ho messo sapienza nella mente di tutti gli uomini abili perché possono fare che cosa? Versetto 6. Tutto quello che io ti ho ordinato. Tutta l'opera che questi uomini dovevano compiere era prestabilita da Dio. Non c'era spazio per loro di fare cose per testa loro. Ogni dettaglio dell'opera era secondo la precisa volontà di Dio. Vediamo l'adempimento di questo in quello che dice Gesù in Giovanni 6,38. Sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Lo vediamo anche in Giovanni 10, in cui Gesù dichiara che quello che faceva era l'ordine che aveva ricevuto dal Padre. Lui dice in Giovanni 10, per questo versetto è stupendo, mi ama il Padre perché io dipongo la mia vita per riprenderla poi, nessuno me la toglie. Gesù non è stato ucciso. Gli uomini non avevano potere di uccidere Gesù. Quando sono venuti in massa, probabilmente un paio di 200 persone calcolano, a arrestare Gesù, e sono entrati nel giardino, e Gesù diceva, chi cercate? Gesù Nazareno. E poi Gesù risponde, con quale frase? Io sono, nome di Dio. E questi soldati armati hanno fatto che cosa? Sono tutti caduti. Sono alzati, chi cercate? Gesù Nazareno, io sono, di nuovo caduti. Gesù non poteva essere ucciso dagli uomini. Ha dato la sua vita. Lui dice, nessuno me la toglie, ma io la dipongo da me, ho il potere di riporre la mia vita, di riporla, e ho il potere, questo è Dio, in forma di uomo che parla, di riprenderla. E quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Questo non è un povero uomo che è stato ucciso contro la sua volontà. Questo è colui che ha creato il mondo, che è venuto per salvarsi un popolo. Il piano della salvezza, dall'inizio alla fine, era il piano di Dio. Non era una cosa che si è sviluppato man mano. Allora, quando leggiamo la Bibbia, la prima cosa che serve fare è... Io leggo la mia lettura oggi. La prima cosa che, dopo aver letto, lo scopo di leggere... Chiedo a Dio aiuto, e poi lo scopo numero uno è quello di capire quello che leggo. E poi qual è il secondo scopo, dopo che ho capito correttamente? Di applicarla alla mia vita, di mettere in pratica. Se io solo capisco, e se la mia vita non cambia, sto veramente male. Sto in condizioni gravissime. Allora devo capire per poi applicare. Allora qui... ci sarebbero tante applicazioni, voglio menzionare qualcuno. Questo brano tratta che cosa? Principalmente è un tipo di Cristo, ma tratta che aspetto della vita soprattutto? Tratta in sé la redenzione, servire il Signore o tutto quello che riceviamo da Dio? Che cosa tratta principalmente? Il brano, abbiamo parlato della redenzione, ma il brano non parla molto della redenzione. Ci sono dei tipi che riguardano, non parla di tutto quello che riceviamo da Dio, anche se riceviamo tantissimo. Questo brano parla del servire Dio, questi uomini dovevano eseguire tutto quello che Dio aveva ordinato. Allora, chi ha scelto gli operai? Dio. Allora, gli uomini e le donne... non dobbiamo mai metterci noi in un ruolo di servire Dio come vogliamo noi. Non spetta agli uomini di assegnare altri. Non ho programmato questo. Ma di che cosa stiamo studiando le domeniche? Cioè, questo non era previsto, però si è coordinato da solo. Cosa stiamo studiando le domeniche, in queste ultime settimane? E specificamente in quest'ultima domenica, e anche quello che viene, siamo le qualifiche. Chi può essere? Spetta alla Chiesa di scegliere chi vuole? Spetta agli anziani attuali di scegliere chi vuole? È Dio che ha stabilito chi può essere questo in base alle sue qualifiche. E questo vale per tutto. Vale per tutto l'opera di Dio. Mosè non ha scelto questi uomini. Grande uomo di Dio, ma non ha scelto lui questi uomini, è stato Dio. Paolo era un apostolo, e come gli altri apostoli, leggiamo ripetutamente, ho scelto solo tre, ma quasi tutte le sue lettere dice questo. Paolo, in Primo Corinzi, chiamato ad essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio. Poi in Galati 1, Paolo, apostolo, non da parte di uomini, né per mezzo di un uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio, Padre che lo ha risuscitato dai morti. Primo Timoteo 1:1, Paolo, apostolo di Gesù Cristo per ordini di Dio, nostro Salvatore. Paolo, come gli altri apostoli, non era apostolo perché gli altri apostoli avevano scelto lui. Non si è presentato lui stesso come apostolo, è stato scelto per ordine di Dio. E dobbiamo ricordare che gli uomini, noi, non abbiamo diritto di scegliere né noi stessi né gli altri per vari ministeri. Chi si mette a svolgere un ruolo per cui non è stato chiamato da Dio, non è un servo di Dio. Può dire io lo faccio per Dio, no, è un ribelle. Dobbiamo capire la chiamata di Dio. E Dio nella Chiesa, si opera nella Bibbia, ci mostra che non è difficile perché ci dà le sue qualifiche, eccetera. Purtroppo ci sono quelli che vorrebbero un ministero, soprattutto quelli più visibili. Non c'è questo problema con le cose umili, perché credono che Dio onore e prestigio. Un ministero fatto bene non dà onore e prestigio, perché la gloria va tutta a Dio. Oppure ci sono quelli, c'è una persona che conosco e non è qui, nessuno di voi lo conosce, mi pare, che una volta diceva, io voglio fare un pastore. Ma proprio voglio fare pastore, ma perché? Perché non mi va di lavorare. E sai, si mette insieme un sermone, si predica il mercoledì, domenica, ho detto. Abbiamo fatto uno studio io e lui, su le volte che Paolo diceva che faticava, che lavorava giorno e notte. Ho detto, se tu non vuoi lavorare, fai qualunque altra cosa. Ma ci sono le persone che pensano che sia una cosa importante o che sia una cosa facile. Se lo fai, non chiamata da Dio, potrebbe essere. Ci sono le persone che hanno buone motivazioni e si trovano in un ruolo che non sono stati chiamati da Dio perché ci sono i parenti o amici che li spingono, ah dai, tu saresti bravo, faresti un buon lavoro, va bene. E in un momento accettano questi consigli di persone che non sono guidati da Dio. Dio dà le qualifiche che servono e dobbiamo sottometterci a quello che Dio dà. C'è una seconda lezione pratica per noi. Dio non solo chiama chi vuole per servirlo, ma dà a quelle persone quello che serve per compiere il servizio che ha per loro da fare. Dio non solo chiama uno a un servizio, ma gli dà quello che serve per compiere quel servizio, e molto spesso mette uno in servizio che umanamente non sarebbe capace a fare. Dio dà doni spirituali e capacità in base all'opera che dà uno a fare. Tu hai la grazia, tu che mi ascolti, hai la grazia di sopportare con gioia un doloroso tumore in qualcuno che ami, un figlio o un coniuge, e vederli soffrire man mano fino alla morte. Hai la grazia oggi di subire, di sopportare quello con gioia e pace? E la risposta è no, non hai quella grazia. Perché nessuno sta affrontando quello. E Dio dà la grazia quando serve. Non è che al giorno della salvezza ci dà tutta la grazia che servirà per ogni prova, che ci darà per tutta la vita. Ci dà la grazia giorno per giorno, goccia per goccia, giustamente al momento preciso che serve. Così resta fresca e non diventa marcia. Allora, uno potrebbe giustamente dire, oh, ma se io avessi quella prova non lo potrei sopportare. Ha ragione. Con la grazia che tu hai oggi, che non stai subendo quella prova, non potresti sopportare quella prova. Perché Dio non ti ha dato la grazia, perché non ti ha dato la prova. Ma quando Dio ti dà una prova o un servizio da svolgere, puoi farlo con timore e tremore, ma troverai in Dio la grazia di svolgere quello che ti chiama a fare. Questo è stupendo. In Esodo 3, Dio dice, l'ho riempito dello Spirito di Dio per dargli sapienza, intelligenza e conoscenza per ogni sorta di lavori. Quando serviva a questi uomini? Giovanni Battista aveva un incarico molto difficile. Doveva parlare davanti a tante persone che non erano contenti con quello che diceva. Doveva dire a Erode che cosa? Che la donna con cui viveva non era sua moglie lecito, che era nel peccato, adulterio, e per questo quale fu stato il suo premio da Erode? Decapitato. Ma, cosa dice l'angelo a Zaccaria, il padre di Giovanni Battista, quando fu annunciato a lui, Zaccaria, che avrebbe avuto un figlio? E lui, il figlio, sarà pieno di Spirito Santo fino alla grembo di sua madre. Avrà un ministero molto difficile, ma sarà pieno di Spirito Santo già prima della nascita. Gesù stesso, chiaramente, è un esempio di questo. In Atti 10, parlando di Gesù, leggiamo la storia di Gesù di Nazareth, come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza, e come egli è andato dappertutto facendo il bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere di diavolo, perché Dio era con lui. Gesù svolgeva il suo ministero perché era pieno dello Spirito Santo e potenza, come chiunque segue Dio. Quando in Atti gli apostoli a Gerusalemme avevano bisogno di aiuto nel svolgere la cura degli anziani, le vedove, avevano bisogno di aiuto perché prendeva troppo tempo da predicazione e pregare. Hanno chiesto alla Chiesa, quello che hanno chiesto è interessante, perciò, pertanto fratelli, cercate di trovare fra di voi, parlando con la Chiesa, 7 uomini dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico, pieni di Spirito Santo, perché così possono svolgere questo incarico. Paolo e Barnaba hanno fatto una grandissima opera, predicando in tante città, ma quando sono arrivati a Gerusalemme, notiamo quello che dicono, giunti a Gerusalemme, furono accolti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani, e riferirono le grandi cose che Dio aveva fatte per mezzo di loro. Per mezzo di loro era Dio che aveva operato, ma era Dio. Cosa vuol dire a livello pratico nella tua vita e nella mia? Oggi troppo spesso si pensa sbagliatamente che uno sia qualificato per svolgere un ministero in base a quanti studi ha fatto. Ah, lui ha fatto una scuola biblica, quindi è qualificato. Non qualifica assolutamente nessuno. Le qualifiche vengono da Dio, che riguardano i doni spirituali per svolgere, e le qualifiche stabilite da Dio per essere già nel ruolo di svolgere. Nessuna istituzione, nessun gruppo può dare le qualifiche ad un uomo per svolgere un ministero. Quello viene da Dio. Alcuni degli uomini di Dio più grandi, vari autori che abbiamo anche qualche libro in italiano stupendo, sono uomini che non hanno fatto nessun studio, tranne per conto loro, ma sono stati usati in modo incredibile da Dio. Una certa applicazione è che il vero servizio a Dio vuol dire, questo è un altro aspetto, veramente servire Dio vuol dire ubbidire a Dio in tutto. Infatti, notiamo quello che Dio disse del perché ha dato le capacità e il suo spirito a questi uomini. affinché, perché possano fare tutto quello che ti ho ordinato. Io ho dato mio spirito a loro affinché possano fare quello che ho ordinato. E poi dice in 11 la stessa cosa, faranno tutto conformemente a quello che hai ordinato. Il vero servizio al Signore vuol dire sempre ubbidire a Dio in tutto. L'unico servizio che Dio accetta è quello fatto in obbedienza ai comandi di Dio. Non devi mai pensare che tu puoi fare un po' per testa tua e presentare a Dio una cosa che Lui accetterà. Lui non accetterà quello che offriamo a Lui se non è stato fatto come dice Lui. Gesù Cristo dice, sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Bezalel e Oliab non furono permessi di scegliere quello che volevano fare, fu tutto disegnato loro da Dio, ed è così anche oggi. Se non facciamo l'opera di Dio nel modo che il Signore ha stabilito, non dobbiamo sperare nelle benedizioni di Dio su quello che facciamo. E questo è, Dio dice in 1 Samuele, io onorerò chi si ricorda la prossima parte di quello? Io, Dio parlando, onorerò chi mi onora. Possiamo onorare Dio accettando che la sua via, il suo modo è l'unico modo, perché Lui è Dio. E Dio dice, io onorerò chi mi onora. Chiaramente, cosa fa una persona che vive per la gloria di Dio quando viene onorata da Dio? Cosa fa una persona che vive per l'onore di Dio, per la gloria di Dio, quando viene onorata da Dio? Lui è come uno specchio e Dio brilla la sua luce di onorare quell'uomo, quella donna e quella persona come uno specchio che riflette di nuovo questa luce a Dio, perché non vuole nulla per sé. Trova gioia quando Dio viene glorificato. Il modo di onorare Dio è di ubbidirlo con diligenza, di predicare la sua parola fedelmente e di usare i metodi insegnati nella Bibbia. Fare diversamente e disprezzare Dio è peccato. Quanto è importante che impariamo il servizio che Dio gradisce dall'esempio di questo brano. C'è un ultimo principio da notare in questo brano. Notiamo la sovranità di Dio nella scelta di questi uomini. Dio ha scelto chi voleva, dai tribù che voleva. Non dipendeva dai meriti degli uomini, non erano già bravi, è Dio che ha dato loro le capacità. Tutto quello che Dio fa, fa perché sceglie Lui di farlo. Non per un merito negli uomini che costringe Dio a dire, ma è il più bravo. Non dobbiamo mai credere di meritare un certo ruolo. Tutto quello che abbiamo da Dio, abbiamo per grazia. Quando pensiamo a questi due operai, ricordiamo qual era il tribù che si è rivelato a Dio per primo. Dan. Eppure Dio ha scelto un uomo di Dan per costruire il tabernacolo. Ma io, chi avrebbe mai pensato di scegliere un uomo di quel tribù lì? Chi avrebbe mai pensato di scegliere un pubblicano che riscuoteva le tasse come apostolo di Gesù Cristo? Come si chiamava questo pubblicano? Matteo. Chi avrebbe mai pensato di scegliere dei pescatori? Chi avrebbe mai pensato di scegliere un uomo vecchio che viveva nel deserto curando pecore del suocero perché lui stesso non aveva nemmeno pecore, a guidare Israele fuori dall'Egitto? Chi avrebbe mai scelto il più giovane figlio di un uomo che aveva dei figli, ma questo era il piccolo che andava a curare le pecore da solo? Chi avrebbe mai scelto lui come il re, come il tipo di Gesù Cristo? Dio sovranamente sceglie chi vuole Lui. E quando noi comprendiamo questo, vivremo Romani 12:16. Abbiate fra di voi un medesimo sentimento, non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Non vi sommate saggi da voi stessi. Lasciatevi attrarre dalle cose umili. Nel mondo, in ufficio, al lavoro, in fabbrica, si gioca per arrivare in basso o in alto. Essere più vista, più importante, più ricercata. Questo è come si vive nel mondo. E Dio dice, lasciatevi attrarre delle cose umili. Lasciate al mondo quelle gare lì. E poi così dice in Giacomo, anche in 1 Pietro 5. Chi si abbassa, chi si umilia, sarà innalzato da chi? Da Dio. Chi si innalzerà a sé sarà abbattuto giù. Non dobbiamo cercare di essere grandi o importanti, dobbiamo cercare di onorare Dio. Dobbiamo lasciare Dio di metterci dove vuole Lui. Non dobbiamo cercare un ruolo che a noi sembra importante, ma dobbiamo svolgere con cuore qualsiasi ruolo che Dio ci dà. E così dice Gesù in Luca: chi sarà fedele con poco, a lui sarà affidato molto. Chi sarà fedele in qualcosa piccolo come soldi, a lui sarà affidato veri tesori. Quindi, quello che Dio mi ha dato, che sia poco, che sia un po' di più, non importa, io voglio essere fedele con quello che mi ha dato. Poi se Dio sceglie di darmi qualcosa in più, sono affari suoi. Voglio essere fedele con quello che ho. Gli uomini cercano quello che fa sembrare importante davanti agli altri. Le donne vogliono essere la più bella, gli uomini vogliono essere i più bravi. Ma cosa dice Gesù di questo? Re gli disse loro: voi vi proclamate giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori, perché quello che è eccelso tra gli uomini, cos'è eccelso tra gli uomini? Essere importante, essere più bello, più ricco, più potente, più bravo, questo è eccelso tra gli uomini, è abominevole davanti a Dio. Dio è geloso della sua gloria. Spesso Dio sceglie quello che il mondo disprezza per manifestare la sua potenza e la sua gloria, affinché tutta la gloria vada a Lui e non agli uomini. Chiudo con 1 Corinzi 1, 27-28. Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti, ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono. Prego che possiamo noi cercare solamente la gloria di Dio e mai la nostra gloria, che possiamo essere servi fedeli, lavorando nella forza che Dio ci darà, usando i doni che Dio ci darà, portando avanti qualsiasi opera che Dio ci dà e mai cercando un'opera per scelta nostra. Grazie a Dio per l'operaio perfetto, Gesù Cristo, che ha compiuto l'opera della redenzione. E ora che opera sta facendo Gesù per noi? Ha già compiuto la redenzione. Che opera sta facendo adesso Gesù per noi? Intercedendo come l'unico mediatore tutti i giorni per noi. Vogliamo ringraziare Dio per questo? Per uno che ha compiuto un'opera per noi, ricordando che se un domani Gesù ritarda, cosa darà qualche predicatore fra 200-300 anni? Quelli di 2005, a loro la vita sembrava ancora lunga, ma da per i 200 anni sono già morti. E chi era salvato già sta con Gesù per 200 anni gioiendo nella sua presenza. E chi viveva per le cose del mondo già sta in tormento per 200 anni, ma non può tornare indietro. E starà parlando di noi. Viviamo alla luce di quello che è la nostra eternità. Preghiamo. Padre, grazie perché tu ci dai tanti tipi per farci comprendere meglio colui che ha compiuto la salvezza per noi. Ci ha redento, è venuto per fare la tua volontà, per fare quello che non potevamo fare noi, perché il prezzo del riscatto è troppo alto. Eravamo sotto condanna, eravamo nelle tenebre e il figlio di luce è venuto. Quello che era nel seno del Padre, sotto le tue ali, godendo la gloria che aveva con te da tutta l'eternità, ha lasciato la gloria, ha lasciato la tua presenza. È venuto come servo colui che era pieno di gloria per compiere un'opera difficile, dolorosa, disprezzante, umiliante ed è stato ubbidiente fino alla morte. Si è umiliato per salvarci, ma tu lo hai innalzato. Infatti ogni ginocchio si piegherà davanti a lui, ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di te, oh Dio Padre. E se noi apparteniamo a te, ben presto passeranno tutte le difficoltà che sembrano così grandi adesso. E come Paolo diceva, i problemi, i pesi leggeri, momentanei, ci stanno procurando un peso eterno di gloria. Oh Padre, aprici gli occhi a vedere di più Gesù Cristo, il Salvatore, il Signore, che ci ha fatto diventare i tuoi figli e i suoi fratelli. Aiutaci a vedere di più la grandezza e la salvezza. Perché se abbiamo la salvezza, abbiamo tutto. E se non abbiamo la salvezza, non abbiamo nulla. Aiutaci a gioire in Cristo, a vivere ubbidiente a te in ogni cosa, svolgendo quello che tu vuoi nella potenza che tu ci dai. Ed è sempre perfetto. Grazie, Padre. E a te la lode nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.